Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Disponiamoci in silenzio ad accogliere la parola di Dio. Chiediamo il dono dello Spirito Santo perché prepari il nostro cuore. Accogli, Signore, la nostra preghiera. Donaci la Tua forza, donaci il Tuo Santo Spirito e fondilo sulla Tua Chiesa, su tutti gli uomini, perché possano vivere nella Tua grazia. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Allora, leggiamo un passo dagli Atti degli Apostoli per concludere l'ultimo incontro di questo nostro cammino di quest'anno insieme a Maria. E ho voluto concludere, voglio concludere con un testo degli Atti degli Apostoli, appunto, perché è il testo, il libro che ci sta accompagnando in questi giorni nel nostro cammino del tempo di Pasqua, sia nei giorni feriali che nelle domeniche stiamo ascoltando gli Atti degli Apostoli, perché appunto sono la testimonianza scritta appunto nella parola di Dio, di quell'annuncio che ha portato da Gerusalemme in tutto il mondo il mistero di Cristo risorto. Questa vita che scorre appunto in tutto il mondo ed è poi arrivata davvero in tutto il mondo, no? Con la missionarietà di tanti che sono appunto andati nel nome di Gesù a portare questa parola. E beh, andiamo proprio all'inizio degli Atti degli Apostoli, andiamo in quello che si può dire sia l'utero, come dire, no? In cui è nata la Chiesa, da cui è nata la Chiesa come appunto missionaria, da cui è uscita la Chiesa in uscita, perché la Chiesa in sé per sé, come comunità unita al Signore, era già in qualche modo nata attraverso i discepoli che Gesù aveva unito intorno a sé. Ma è solo dopo la Pasqua di Gesù, e in particolare dopo la Pentecoste, no? Che questa Chiesa nasce, cioè nel senso esce fuori appunto da questo grembo, no? Protettivo, diciamo, di comunione con il suo Signore, ma che non poteva rimanere chiuso a quelle poche persone che lo avevano conosciuto fisicamente, no? Perché non era appunto un'esperienza, quella di Gesù, che poteva rimanere ferma solo a chi appunto aveva vissuto materialmente, fisicamente, quell'incontro con Gesù. Ma nel Cristo risorto appartiene a tutti gli uomini questo dono, appartiene a tutti gli uomini, cioè è presente in tutti gli uomini, e bisogna andare a dirglielo. Questo dono, questa vita, scorre nella vita di ognuno, è quello che appunto è venuto fuori da quel cenacolo, E allora ascoltiamo, leggiamo proprio quel testo, il testo che ci parla appunto di quella prima comunità e di questa missione. Leggiamo i versetti dal capitolo 1 al versetti 12 e seguenti, e fino appunto alla Pentecoste, capitolo 2, inizio del capitolo 2. Allora ritornarono a Gerusalemme, dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi precipitandosi squacciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme e così quel campo nella loro lingua è stato chiamato Alchedamà, cioè campo del sangue. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua resurrezione. Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono, dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme, nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé, per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene. Romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Queste parole che abbiamo ascoltato, tra le righe si legge veramente tutto della Chiesa, no? Le varie dimensioni della vita della Chiesa. In realtà abbiamo letto solo una parte, ma è chiaro che è inserito in un contesto che avremmo dovuto leggere tutto, insomma, tutto, perché si parte il racconto dall'ascensione di Gesù, il racconto degli Atti degli Apostoli, perché il mistero pasquale di Cristo è appunto l'insieme di questi momenti. Cristo risorto è lo stesso che ascende al cielo, è lo stesso che dona lo Spirito, con pienezza, nella pienezza. È un unico mistero, in realtà. Che poi Luca racconta e noi celebriamo anche in giorni separati, di per sé, no? Ma di per sé è un unico mistero. Il Cristo che risorge nel momento stesso in cui risorge, è presso il Padre. E nello stesso momento dona lo Spirito. Infatti nel Vangelo di Giovanni, e mise lo Spirito, dice, dona lo Spirito sulla croce, quando muore. E poi nell'apparire ai discepoli, di nuovo soffiò su di loro, soffiò, il soffio, pneuma, no? Pneuo, il verbo, pneuma, spirito viene da soffio, soffiare. Quindi per dire appunto che non è che lo Spirito è arrivato 50 giorni dopo la Pasqua, era arrivato già prima. Però appunto Luca nel suo racconto ci presenta questi momenti, ecco, quasi plasticamente nel volerceli far riconoscere, vedere, meditare, se vogliamo, nelle varie dimensioni. Quella vita che non muore è vita che è accolta presso il Padre, nel Padre, ed è vita che si diffonde nello Spirito e raggiunge il mondo intero. Ma appunto nel nostro cammino che stiamo facendo ho voluto leggere questo testo perché si parla di Maria, no? Anche se è una presenza, come si può dire, delicata, no? Appena accennata, e poi non se ne parla più. Però è importante, è molto importante, perché viene citata, avete sentito, dopo l'elenco degli undici, no? Apostoli che erano rimasti e si erano di nuovo ritrovati, radunati. E poi si parla appunto di lei. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù. La madre di Gesù e i fratelli di lui, i suoi parenti. Ecco, una comunità in cui la presenza di Maria appunto è annotata e sottolineata da Luca, non è appunto una citazione così fuggevole, sembra così fuggevole, perché poi ripeto, non si parla più di lei, però in realtà ha un grande significato, la madre di Gesù è lì, perché insieme ai discepoli rappresenta la custode di quell'evento di salvezza che ha narrato Luca nel suo Vangelo. Citare quei nomi, e poi Maria in particolare, significa appunto quasi attraverso le loro persone, quei nomi, quei volti, sintetizzare tutto il cammino fatto nel Vangelo. Dalla nascita di Gesù fino alla sua morte e risurrezione. Questi uomini e quelle donne, Maria in particolare, sono coloro che custodiscono questo dono. Hanno ricevuto questo dono. Il Verbo fatto carne. Quello che noi, come dice nella prima lettera di Giovanni, no, all'inizio, quel verbo della vita che si è manifestato e noi l'abbiamo toccato, veduto, udito. Questo vi annunciamo. Non annunciamo favole. Annunciamo una storia che è diventata anche la nostra storia. Si fonde con la loro. E questo è bellissimo. È straordinario. Ecco, la presenza di Dio nella storia, che diventa appunto salvezza nella storia. Questa è la nostra fede cristiana. E non si può prescindere da questo. E loro sono i custodi di quel dono, fatto una volta per sempre, per tutta la storia umana, no? E per tutti gli uomini, anche se appunto è legato a persone, a un tempo preciso, ma appunto non è rimasto lì. Però parte da quello, non può prescindere da quel dono. Noi crediamo in un Dio incarnato e in quell'incarnazione, ecco, ci stanno questi volti, questi nomi, e ci sta Maria, prima di tutto, la madre di Gesù. Vedete, in qualche modo stiamo riassumendo, cioè siamo alla fine di un percorso, ma stiamo ritornando all'inizio, cioè a quell'annuncio, no? Siamo partiti, no? Dall'annuncio a Maria e ritorniamo lì. Quel dono fatto a Maria, ecco appunto, un dono per tutti. E Maria insieme ai discepoli ne è la testimone e la custode. Ed è la stessa discepola. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera. Beh, vedete, questo ci ricorda una cosa importantissima. È nella preghiera che appunto essi custodiscono e ritrovano quella presenza di Gesù. Anche per noi è importante questo. Quella stanza al piano superiore rappresenta davvero, no, il luogo della preghiera. Gerusalemme, il luogo del rifiuto di Gesù, ma anche il luogo in cui appunto si è manifestato, appunto anche nel rifiuto. Si è manifestato l'amore del Padre nel Figlio. Ed ora nella preghiera loro lo ritrovano. Maria, vedete, qui non dice nulla, non ha da dire nulla. È la donna del silenzio. Perché è la donna che ha vissuto e vive quella comunione con il Figlio. Figlio suo. Una comunione che non ha bisogno di parole. E questo è un primo richiamo che ci viene dato. Maria rimane nella comunità la donna del silenzio, ma non un silenzio vuoto, no? Contrario, è un silenzio che appunto non ha bisogno di parole perché è pienezza. E ci insegni questo, Maria, prima di tutto, ci insegna questo. Per cui abbiamo fatto questo percorso, ma vedete, è come se Maria ci portasse oggi innanzitutto appunto qui nel silenzio, ad incontrare il risorto, che vive in noi, è in noi. E in chi ha accolto quella parola del Signore, ecco, e in chi ha vissuto l'esperienza dell'amore suo, non può che portare al silenzio orante. Che, ripeto, è pienezza, non è vuoto. Molte pagine dei padri della Chiesa, come anche tante raffigurazioni, ci portano proprio questo, no? Su Maria. Maria rappresenta il cuore di quella Chiesa orante, di quella Chiesa che prega. E quando preghiamo c'è lei, e il senso anche, per esempio, anche della devozione del rosario, la preghiera del rosario, no? Ma non solo quella, perché è il senso anche della celebrazione eucaristica, in cui è la madre che ci accoglie, no? E l'espressione più vera, ecco, quella che oggi liturgicamente viviamo, no? In ogni chiesa, oggi liturgicamente è chiesto di custodire sempre due segni, non possono mancare, no? A parte naturalmente il tabernacolo, no? Com'è? Ma il tabernacolo è il luogo appunto della preghiera, no? Non nella celebrazione eucaristica, perché nell'aula liturgica, per sé il tabernacolo potrebbe stare anche in una cappella laterale, no? Nella liturgica due segni non possono mancare: la croce e un'immagine mariana, di Maria. La croce perché appunto è il mistero del dono d'amore, fatto una volta per tutte. È un'immagine mariana per dire appunto come Maria è sempre là dove c'è la Chiesa che prega. Perché è lei la donna orante che custodisce, no, questo dono nel silenzio, appunto. Preghiamo il Signore perché ci faccia cogliere sempre questo attraverso di Lei. Ci faccia sempre gustare la presenza di Dio in un silenzio che è pienezza. E Maria ci insegni questo. Non è neppure un caso che, per esempio, molte, no, delle comunità o delle congregazioni, ordini, no, di vita claustrale, di vita di clausura, no, monastica, trovino spesso, quasi sempre, in Maria un punto di riferimento, anzi sempre, in un modo o nell'altro, più o meno marcato, c'è sempre, non è un caso. E allora questo testo ci consegna proprio questo primo richiamo, no, questa immagine. Poi si parla dell'episodio in cui la comunità decide di sostituire la figura di Giuda. Ancora una volta in quei versetti, dal 15 in poi, dal primo capitolo, c'è un rimarcare quella ferita, no? Grave, che la comunità ha vissuto, la comunità apostolica. Uno degli apostoli ha consegnato Gesù, ha tradito. E questo non è solo una ferita lancinante, no? Che sanguina sempre, perché, no? Come? Proprio uno di quelli chiamati da Gesù l'ha consegnato perché fosse ucciso. E anche se si contempla il mistero di salvezza che attraverso quel gesto nefando, quel gesto, no, così deplorevole è avvenuto, anche se si contempla il dono ricevuto, resta la ferita, no? E resta anche come un richiamo alla possibilità sempre di tradire Gesù. Se l'ha fatto Giuda, lo può fare chiunque di noi. Il messaggio è anche quello. E non c'è nulla che si possa mettere invece davanti al Signore. In questo contesto è con questa figura di Giuda che, ripeto, rimane come un richiamo forte, no? Un'attenzione a vegliare sul nostro cuore. E insieme a questo c'è anche la sottolineatura invece di un ministero, di un servizio. Cioè, è interessante perché di per sé, no? Se ci pensiamo bene, il racconto di per sé un po' sorprende, se ci pensiamo bene, no? Perché? Perché non sono ancora usciti, no? Non sono ancora usciti, forse ci saremmo aspettati più dopo la Pentecoste, dopo con l'inizio della missione, no? La necessità di trovare uno che sostituisca, no? Giuda. Non prima, invece è narrato prima. È narrato prima della Pentecoste, quando ancora sono lì chiusi e un po' impauriti al piano superiore, cioè nascosti pure, no? Per paura dei giudei. E invece, ecco, no, è in quel momento, in quel frangente, in quella situazione che decidono, ecco, che deve esserci qualcuno che deve sostituire Giuda. E nel ministero, nel servire. Sì, perché vedete, qui c'è un altro richiamo tra le righe a quello che è il primo ministero, il primo servizio. Beh, d'altra parte abbiamo sentito anche domenica nel Vangelo di ieri, no? Questo richiamo dal Vangelo di Giovanni, no? Dove Gesù lascia ai suoi un comandamento, uno: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo vi riconosceranno. Cioè, il primo servizio che la Chiesa deve esprimere non è un fare qualcosa per gli altri, è vivere la comunione. E se qualcuno ha mancato, ecco, o se qualcuno manca, colmiamo quel vuoto. Lo colma Mattia. e lo colmano tutti gli altri, ma appunto quel vuoto di Giuda, ecco, c'è un volto, c'è un nome, Mattia. E anche la scelta, perché si parla di due, si tira a sorte, no? Anche quello sempre per sottolineare anche la necessità sempre di agganciarsi alla storia di chi ha vissuto con Gesù, perché da lì nasce tutto, è lì la fucina, il laboratorio che ha creato questa novità perenne che è la Chiesa, che è chiamata ad essere la Chiesa. E appunto tirare a sorte perché non sia una scelta nostra, ma sempre un dono di Dio. Anche quello, come ognuno di quei discepoli è stato per l'altro un dono. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. È Gesù che ha scelto. È Gesù che li ha scelti. È Gesù che sceglie. È Gesù che unisce. È lo Spirito che fa della Chiesa una. Giuda ha tradito Gesù quando ha voluto portare se stesso soltanto. Non sappiamo esattamente per quale motivo. Ci sono varie proposte, ma poco importa d'altra parte, perché quello che emerge è che Giuda si è isolato, ha pensato senza il Signore, da solo. È il grande male di sempre. Pensare senza gli altri e senza il Signore. E portare avanti un proprio progetto che rimane appunto solo il suo. E poi il racconto della Pentecoste. Il racconto della Pentecoste che appunto è l'espressione più bella, no? più evidente, no? Nel modo in cui lo racconta Luca, di questa opera di salvezza che è per tutti. Ecco, il messaggio chiave è quello. Una salvezza che è offerta a tutti gli uomini. La Pentecoste era la festa che celebrava i 50 giorni dopo la Pasqua ebraica. Era anticamente una festa della mietitura di per sé, che invece poi nel tempo era diventata associata, ecco come è successo a diverse feste, no? In fondo anche la Pasqua era una, no? Era una festa dell'ambiente agricolo anche in parte, no? C'era la festa degli azimi anche, no? Del rinnovo, rinnovare, no? Il pane nuovo, no? E la Pentecoste era appunto la festa della mietitura. Ma In questo racconto di Luca, la festa della mietitura, che era diventata la festa poi del rinnovo dell'alleanza. E quindi dove si faceva memoria del dono della legge su Sinai, a Mosè. E qui appunto a richiamare la nuova alleanza. La nuova alleanza definitiva, no? Come Luca sottolinea insieme a Paolo, nella tradizione paolina e poi del Vangelo di Luca, nel racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Il calice della nuova alleanza, solo lui e Paolo appunto lo chiamano così, quel calice. È la nuova alleanza. Che si inaugura nel versare il sangue non di agnelli, ma di Gesù. E nel dono di una legge nuova, appunto, il comandamento dell'amore. Nuova, perché appunto definitivamente compiuta solo in Gesù. E che appunto non è appannaggio di qualcuno soltanto, non è solo del popolo di Israele, è per tutti gli uomini. E avete sentito, cita tutte quelle popolazioni, no? E in parte è vero che venivano a Gerusalemme dalla diaspora, gli ebrei, no? Della diaspora, da tutte le popolazioni, da tutte le regioni che vengono citate. Sono in fondo tutte le regioni conosciute in quel tempo, ecco, no? Nel vicino Oriente, nella zona del Mediterraneo. Ma è bello perché Luca ne parla come di popoli che vengono, e di quel mistero che quindi è per tutti loro, per tutti. E sono quelli che verranno toccati, no, nell'annuncio del Vangelo, sono quei popoli che verranno citati lungo il racconto degli Atti degli Apostoli. Perché la parola correrà, appunto, arriverà a tutti. Ma già quel giorno, il giorno di Pentecoste, viene presentato questo, come una sintesi quasi, no? Di quello che poi sarà la storia della Chiesa, il cammino della Chiesa. E possiamo aggiungerci tutti i popoli che conosciamo della terra. Perché quell'annuncio di salvezza, d'amore, è per tutti. Non è per qualcuno soltanto, dice Luca. E sempre mi permetto di sottolineare, nel cuore di questo annuncio, ecco, c'è quella piccola comunità. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, tutti insieme. Sempre questo insieme, come era stato detto qualche versetto prima, tutti insieme. Ecco, e sono proprio loro che portano una parola, un messaggio che tutti possono capire, tutti possono intendere, e tutti possono accogliere o anche rifiutare. C'è chi si domanda cosa significa questo, e c'è chi dice si sono ubriacati, e li deride. Beh, ancora una volta il mistero, no? Dell'accoglienza o del rifiuto, come l'ha vissuto Gesù. Se l'ha vissuto Gesù, non può non viverlo anche la Chiesa. L'amore è una proposta, è un dono. Si può accogliere o rifiutare. E bisogna essere pronti a tutte e due le possibilità. Qualcuno lo accoglierà, qualcuno lo rifiuterà. ma non deve dipendere da noi, da una nostra chiusura. Perché il giorno di Pentecoste rappresenta appunto nel dono dello Spirito l'investitura di una Chiesa che appunto deve essere sempre in uscita. No? La parola che piace molto a Papa Francesco, no? Che sta ripetendo sempre, sempre. Una Chiesa in uscita. Perché o è una Chiesa in uscita o non è Chiesa. Diventa un'altra cosa, un'elite. La Chiesa non è un'elite di persone che stanno bene tra loro e si gongolano tra loro, come stiamo bene, poi nemmeno in realtà ci riusciamo, pure tra noi ci ammazziamo, ma no. Ma è proprio così, anzi, certe volte è proprio perché non, quando non usciamo che aumentano ancora di più le difficoltà nella nostra comunione. Perché l'uscita, ecco, apre il cuore della Chiesa e di ognuno che è nella Chiesa. E quando si apre il cuore, ecco, bisogna per forza imparare a dialogare, a parlare altre lingue, ad entrare in empatia, in sintonia con gli altri. Ecco, in un mondo che tante volte sta esprimendo chiusure di ogni genere, oppure anche chiusure in visioni parziali della vita, non è solo chiusure di tipo politico, sociale, tra nazioni. No, a volte c'è proprio una chiusura, anche oggi più spesso direi, in una visione parziale della vita. Ecco quello che era capitato appunto anche a Giuda. Ecco, il Signore è là con il dono dello Spirito a custodirci da questa chiusura. Ancora una volta l'invito di Luca è ad aprire il cuore al dono dello Spirito, che veramente apre il cuore in tutti i sensi. Ma un cuore per aprirsi deve essere ferito. Ancora una volta, un cuore intatto è un cuore di pietra. Spalanchiamo, ecco, le porte a Cristo, veramente, no? Come disse Giovanni Paolo II. Senza paura. Anzi, superando le paure, perché le paure ci sono, ed era quello che teneva, ecco, quella comunità, piccola comunità, chiusa lì, nel cenacolo. Ma lo Spirito fa loro capire che quell'alleanza, quel dono d'amore, non è solo per se stessi. Maria rimane lì, custode insieme a questa comunità di questo dono, ma appunto non custode gelosa, no? Né Maria né i discepoli sono stati questo, custodi gelosi, no? Di qualcosa che rimane solo nostro. No, di qualcosa che è per tutti e che rimarrà nostro se saremo capaci di condividerlo con tutti. Altrimenti lo perderemo anche noi. Ecco, ci aiuti il Signore a vivere questa apertura del cuore. Ci aiuti il Signore nel dono dello Spirito che viene dalla preghiera vera, a superare i nostri orizzonti piccoli, i nostri schemi. A volte, appunto, troppo piccoli rispetto a quello che il Signore vuole realizzare. E a ritrovare sempre in quell'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, che è la sua vita, la nostra vita. Avrei dovuto leggere anche il discorso di Pietro, perché appunto è tutto un continuo, no? In realtà il racconto degli Atti degli Apostoli è un racconto incalzante, perché è tutto un continuo davvero, no? Una corsa, lo dice tra le righe Luca ogni tanto, no? E la parola correva, la parola che corre, e fa correre pure gli uomini, gli uni, gli altri, poi un po' Paolo, Barnaba, Filippo, Pietro, no, si parla di tanti. Ma e nemmeno tutti, non si dice che fine hanno fatto tutti gli altri apostoli, no? Però non importa, cioè sappiamo che quella parola sta correndo. E appunto, subito dopo c'è questo discorso di Pietro, importante perché è il primo discorso che è un po' la sintesi appunto del Vangelo. Annuncerà ancora una volta il mistero di Cristo, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione. Cercando anche nell'Antico Testamento quelle chiavi di lettura per capire quello che è successo e quello che succederà, quello che sarà per sempre. Perché la vita di Cristo legge la nostra vita. La vita di Cristo, la sua morte e resurrezione, è la chiave della nostra vita. Dio ci ha dato un dono preziosissimo, no? Peccato che appunto tante volte gli uomini cerchino nel posto sbagliato, oppure non sappiano comprendere il dono che hanno ricevuto. Quella chiave, no? Che Dio ha voluto donarci per aprire questo mistero grande, e non sempre facile da capire della nostra esistenza. Ci aiuti, ecco, Maria, Madre nostra e Madre del Signore, ad accogliere questo dono e a non renderlo vano. Ci affidiamo con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica il Signore, ci protegga da ogni male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.